Le interviste scomode.
Radio Grad, la radio libera e resistente.
Ben ritrovate e ritrovati su Interviste Scomode. Siamo su Radio Grad, in regia è Peppe Severino, con noi Massimo De Santi, fisico e storico esponente del movimento contro la guerra, contro la nuclearizzazione, Gianmarco Pisa del Movimento per la Rinascita Comunista. Ecco, l'argomento di oggi non può che prendere atto della decisione del Parlamento europeo di inviare delle armi all'Ucraina, che saranno non soltanto armi cosiddette difensive, ma siamo invece davanti a una vera e propria escalation. Si riforniranno armi con le quali l'Ucraina potrà attaccare i territori, le infrastrutture e la popolazione civile russa. È una decisione assunta a maggioranza dal Parlamento europeo, un'altra risoluzione c'era stata nel luglio scorso. Ecco, proprio su questa risoluzione noi cominceremo i nostri ragionamenti, dando la parola a Gianmarco Pisa.
Ciao Federico, grazie, ciao a tutti e tutte. Si tratta di un atto di gravità straordinaria. Al di là del modo come formalmente le questioni e le proposte vengono poste e illustrate all'interno della risoluzione, di fatto, nella sua sostanza, è qualcosa di molto più simile ad una dichiarazione di guerra che non ad una ordinaria risoluzione del Parlamento europeo. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della risoluzione che propone il cosiddetto proseguimento del sostegno finanziario e militare all'Ucraina e con la quale si invitano tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, con la quale il Parlamento Europeo invita tutti gli Stati membri dell'Unione Europea ad una serie di misure. Allora, due considerazioni molto rapide, all'interno delle quali proverò anche ad articolare un minimo il ragionamento. La prima, la risoluzione viene proposta da i popolari, i socialisti, i socialdemocratici, il cosiddetto gruppo dei socialisti e democratici, no? Quello che raccoglie i vari centro-sinistra europei, i conservatori, i liberali di Renew, i verdi, e poi dai deputati che rappresentano partiti quali il partito della sinistra svedese, l'alleanza della sinistra della Finlandia e l'alleanza rosso-verde della Norvegia, quindi anche i partiti che potremmo considerare, tra virgolette, della sinistra di alternativa dei paesi scandinavi. E questo ovviamente apre uno scenario molto inquietante rispetto al compattamento di guerra che si sta verificando nell'arco parlamentare europeo. La seconda considerazione. La risoluzione è molto lunga ed è molto articolata. E alla fine prospetta un livello di impegno dell'Unione Europea, invitando appunto tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a muoversi sul terreno della guerra, sul terreno delle sanzioni, sul terreno dell'embargo, e tra poco lo vedremo, e persino dell'utilizzo e della sottrazione dei beni congelati di proprietà russa per poter alimentare e finanziare ulteriormente questa escalation militare. Per quello che riguarda il terreno della guerra, sì, è chiaro, la risoluzione nasce per revocare le restrizioni, cioè per consentire sostanzialmente in maniera illimitata l'uso delle armi occidentali fornite all'Ucraina per, come si legge anche sulla stampa, colpire in profondità il territorio russo. A un certo punto fa per esempio riferimento ai missili Taurus e quindi, come dire, punta ad autorizzare esplicitamente l'utilizzo di armi offensive che possono colpire direttamente Mosca, tanto per intenderci. Quindi un attacco alla Russia in profondità, cioè nel senso viene mascherata da difesa, viene mascherata da operazione per consentire una difesa efficace, eccetera. Ma è a tutti gli effetti una misura, un insieme di misure per aggredire militarmente la Federazione Russa. Tra le altre proposte che riguardano questo piano, per esempio, c'è anche la proposta di impegnare tutti i paesi membri dell'Unione Europea a concorrere al sostegno militare all'Ucraina per una misura pari allo 0,2% 25% del PIL annuo, che per l'Italia significa un impegno finanziario diretto a sostegno dell'Ucraina e del regime di Kiev per oltre 5 miliardi di euro all'anno. E poi ovviamente tutta una serie di altre misure che riguardano per esempio anche l'importanza della cooperazione con l'industria della difesa ucraina e con l'impegno a istituire una produzione militare diretta in territorio ucraino. Cioè alla fine un disegno di guerra di portata drammatica. Poi c'è tutto il comparto delle sanzioni. Attenzione, prorogare e ulteriormente consolidare la politica di sanzioni non solo ai danni della Russia e della Bielorussia, ma anche ai paesi e alle entità al di fuori dell'Unione Europea che forniscono tecnologie e attrezzature al complesso militare industriale russo. Tra l'altro con una formulazione che è proprio questa, che è abbastanza vaga, che quindi, come dire, dilata l'impianto sanzionatorio, cioè colpisce potenzialmente con queste sanzioni un'ampia quantità di paesi. Quindi anche qua è un'escalation, un salto di qualità inquietante. Poi c'è tutta la parte legata all'embargo, cioè propone il divieto di importazione di cereali, fertilizzanti, materie prime, alluminio, uranio, titanio, prodotti metallurgici, prodotti siderurgici, legno, prodotti in legno, cioè e poi ovviamente anche il divieto di riesportazione. Sostanzialmente si definisce per la prima volta in maniera sistemica un embargo alla Russia. E poi il congelamento dei beni per alimentare con un ulteriore concorso finanziario questo disegno. Siamo di fronte ad una dichiarazione di guerra, e allora diciamo si potrebbe andare molto lungo nell'analisi e nel commento di questi articoli. È necessaria ed urgentissima una risposta delle forze del movimento contro la guerra e per la pace. Dobbiamo segnalare il livello drammatico di questa escalation e credo che dovremmo situare all'altezza di questa sfida, che è davvero molto elevato, l'impegno delle forze contro la guerra.
Ecco, io invece porrei un'altra domanda a Massimo, perché l'analisi ora di Gianmarco ci fa capire in realtà che uno dei prossimi obiettivi sarà la Cina, nel senso che in questa risoluzione c'è anche scritto che bisogna andare a colpire con le sanzioni tutti quei paesi che intrattengono rapporti di cooperazione militare, ma anche poi di aiuto economico nei confronti a favore della Russia. E ovviamente quali sono i paesi? La Bielorussia, la Cina, che viene, nonostante poi anche gli sforzi per una soluzione pacifica o comunque per trovare una via di uscita al conflitto e alle armi, tutte le varie i vari tentativi anche fatti all'interno dell'ONU sono state sonoramente bocciate dalla NATO e dagli Stati Uniti, e nello stesso tempo c'è un attacco ulteriore nei confronti dell'Iraq, che viene invece dell'Iran, che viene invece considerato una potenza ostile che impedisce a Israele di svolgere appieno il suo ruolo di potenza regionale nel contesto medio orientale. Tra l'altro, poi magari avremo modo anche di parlarne, cioè l'Italia si è presentata spaccata, o comunque partiti come Forza Italia in parte hanno votato a favore, in parte hanno votato contro questa risoluzione. Il Partito Democratico aveva deciso di votare contro l'articolo 8 di questa risoluzione, ma alcuni parlamentari invece hanno votato a favore, e ci sono però anche voti a favore da parte di esponenti della sinistra europea, sui quali bisognerà invece aprire una lunga riflessione. Ecco, prima di dare la parola a Massimo, però volevo che tu ritornassi praticamente su questi argomenti per chiuderli. Gianmarco.
Allora, qui diciamo si apre una considerazione e la vorrei fare breve anche per non andare troppo lungo, rispetto un po' alle forze della sinistra. Allora, tu facevi per esempio riferimento al partito della sinistra europea e più complessivamente alla loro rappresentanza istituzionale, che è il gruppo della sinistra, quello che prima era il GUE, NGL, no? Il gruppo della sinistra unita, la sinistra verde nordica e quant'altro. Intanto purtroppo noi abbiamo assistito, stiamo assistendo in queste settimane a rapporti interni sempre più tesi e anche ad una scissione di fatto all'interno del partito della sinistra europea, e ci sono, diciamo, rapporti sempre più tesi, ad esempio tra l'area che fa riferimento a Podemos e la France Insoumise e l'area che fa riferimento alla sinistra storica, diciamo, storicamente più rappresentativa all'interno della sinistra europea, e cioè la Linke tedesca e Syriza in Germania. In realtà la Linke tedesca e Syriza in Grecia. Ora, questa spaccatura in realtà taglia profondamente all'interno gli stessi partiti. La stessa France Insoumise, se voi andate a guardare il programma con cui si è presentata alle elezioni, in particolare alle elezioni europee, non ha una posizione particolarmente avanzata su quello che riguarda il cosiddetto fronte orientale, no? La vicenda della guerra per procura, che però sempre più diventa una guerra diretta nei fatti degli Stati Uniti e dell'Alleanza Atlantica contro la Russia. E cedimenti ce ne sono, e tendenze moderate sono forti anche all'interno della Linke tedesca, evidentemente. Io prima facevo riferimento alle posizioni della cosiddetta sinistra scandinava, ma si può andare a vedere un po' l'espressione di voto dei singoli europarlamentari, e qua e là parlamentari della sinistra si sono astenuti, erano assenti, insomma c'è tanta incertezza e ci sono delle profonde ambiguità anche nel campo della sinistra, che non aiutano a far maturare una posizione più nitida, più chiara, più avanzata. Qua secondo me il punto è anche un altro: non si tratta solo di dire no alla guerra. Una parola d'ordine che utilmente potrebbe far avanzare, diciamo così, le forze di questa opposizione sarebbe quella di dire non solo no ai finanziamenti militari diretti e indiretti, non solo no all'invio di armi, ma anche no alle sanzioni contro la Russia e a tutte queste manovre che si agitano sul piano economico e che però concorrono ad alimentare la guerra. Quando tu fai riferimento, e lo dicevi bene Federico nella tua riflessione, all'embargo, no? Alle sanzioni che si dovrebbero estendere a tutti i paesi che intrattengono rapporti economici sul piano militare con la Federazione Russa, molti paesi del cosiddetto sud globale e tutti i BRICS intrattengono rapporti economici, intrattengono a volte anche rapporti di cooperazione militare con la Federazione Russa. E quindi questa è una risoluzione indirettamente rivolta contro tutto questo, contro tutta questa parte di mondo, che già guarda a rivolgersi contro la Cina, no? L'antagonista strategico, l'antagonista vero sullo sfondo di questa proiezione imperialistica. E allora qua qual è il punto? Cioè, cosa c'è dietro? Cosa c'è sotto? Sotto si agita sempre la contraddizione principale tra il blocco euroatlantico e i suoi alleati, come lo chiamano? L'ordine globale basato su regole. Questo contro il nuovo multilateralismo, il mondo multipolare in tutte le sue articolazioni, il sud globale, chiamiamolo come vogliamo, quell'insieme di paesi che, pur avendo i profili politici, sociali, economici più diversi tra di loro, si pongono però per interessi nazionali e per ragioni strategiche in antagonismo con l'unipolarismo, con l'egemonismo, con l'imperialismo guidato dagli Stati Uniti. Questa è la contraddizione principale, in fondo anche questa risoluzione alla fine vive dentro questa contraddizione principale.
Allora, prima di andare in stacco musicale, però è doveroso fare una domanda al fisico De Santi. Cioè, noi abbiamo visto l'autorizzazione all'invio di missili che saranno in grado di colpire infrastrutture russe e compagnia bella. Abbiamo un'escalation militare vera e propria, e guarda caso anche nel programma di Draghi per recuperare la produttività c'è un ritorno al nucleare civile come elemento di approvvigionamento energetico indispensabile per l'Europa. Ma noi pensavamo di averla fatta finita con il nucleare dopo un referendum di tanti anni fa, quello civile, e pensavamo anche che il ricorso al nucleare in campo militare dopo Hiroshima e Nagasaki fosse, diciamo, scartato a priori per la per il carattere devastante che avrebbe un'esplosione di carattere nucleare. Poi ci siamo resi conto in realtà che anche quei pochi accordi, il trattato di non proliferazione dell'ONU e via dicendo, sono stati letteralmente disattesi e aggirati. Ecco, su questo argomento noi vorremmo che tu ci raccontassi di più.
Dunque, allora, intanto premetto che sono molto d'accordo con Gianmarco. Ha fatto un'analisi perfetta del quadro. Quello che è allarmante è anche ormai la perdita completa dei verdi. Io mi ricordo, sono stato uno dei, storicamente, dei primi ecologisti in Italia, movimento appunto antinucleare, eccetera. E vedere alla fine che fanno i verdi in Germania, per esempio, cito la Germania perché ha avuto una grande storia, no? I verdi tedeschi erano più avanzati, erano più a sinistra, se non addirittura connotati comunisti, diciamo, per certi aspetti. E vedere oggi che cos'è diventato il movimento ecologista verde mi fa male. Questo però ci deve far riflettere ulteriormente. C'è un quadro negativo che non ci favorisce nella diciamo, strategia, nella risposta che noi dovremmo dare alla situazione in corso. Noi siamo, come dicevi tu Gianmarco, in guerra. Noi siamo in guerra, noi, non solo l'Europa e l'Italia. Nato, gli Stati Uniti, l'Occidente in generale, ma anche lì questo termine Occidente a me non piace. Io non vorrei fare un discorso Occidente contro l'Oriente, no, non è così. No, ci sono degli interessi precisi, ecco, specifici, e l'analisi che dobbiamo fare di fase è che noi dobbiamo contrastare questo disegno che ormai ci ha portato a essere in guerra. Ora, che fare? Noi lo sappiamo che questa guerra è una guerra che cammina sul filo del nucleare, perché così stanno le cose. Le ultime dichiarazioni della Bielorussia, di Lukashenko, sono state molto chiare, no? Se oltrepassa il confine, anche con missili, non necessariamente con l'esercito ucraino, la Bielorussia, di fatto noi dobbiamo rispondere, noi siamo in guerra, la consideriamo guerra. Dall'altra parte Putin dice la stessa cosa, fuoco, ma quando dice aumentare la potenza di fuoco naturalmente include anche la possibilità dell'uso nucleare. Non lo dice esplicitamente, ma sta nelle cose, insomma. Allora, davanti a questo scenario sempre più prossimo che si avvicina, c'è un silenzio tombale da parte di coloro che dovrebbero essere non solo sulle piazze in termini generali, ma in una posizione politica forte, chiara, contundente. Quindi io credo che sia arrivato il momento di promuovere un'iniziativa anche pubblica, di piazza, anche se non siamo tantissimi, non ci dobbiamo preoccupare, dobbiamo testimoniare, almeno testimoniare, l'obiettivo è risolvere, ma noi sappiamo benissimo che questa guerra non la possono risolvere i comunisti, non la posso da soli, o anche allargando a coloro che recepiscono il messaggio e sono contro. Ma comunque dobbiamo, perché manca la mobilitazione delle masse, dei popoli. Cioè, io non capisco perché durante la guerra in Iraq, dove abbiamo portato in piazza milioni di persone, parlo di milioni e milioni, 2-3 milioni di persone a Roma, io partecipavo a queste manifestazioni, i sindacati che davano una grande mano, che si impegnavano, Anche i sindacati sono silenti. I sindacati sono silenti. E le forze politiche, anche tra virgolette, per quelle che esistono, parlo non tanto del PD, che è ovvio che insomma ormai sappiamo quello che è, quello che ha votato a favore, anzi che quello che ha sponsorizzato questa risoluzione insieme agli altri, ai liberali, ma anche la stessa sinistra verdi trattoriali, sì, dice noi votiamo contro, ma non si mobilita, non fa niente in Parlamento, non spinge, non rompe con il PD, non esce fuori da questa maggioranza che ci ha portato alla guerra, che è l'asse della guerra, possiamo dire che è PD, PD Meloni, insomma, PD, questo è fondamentale. Addirittura, paradossalmente, noi abbiamo che un Tajani, dal vecchio Volpone, dice no, ma noi votiamo contro, noi non siamo contro la Russia, però siamo a favore dell'Ucraina, perché insomma, povera Ucraina, insomma, non siamo contro, tanto sapeva che passava, si possono permettere anche di fare questa parte, e così come la Lega, però diciamo non sono pannicelli caldi, sono un modo anche per frenare il movimento che dovrebbe insorgere e uscire nelle piazze. Questo è difficile, perché dovremmo fare questa operazione, diciamo, intelligente, di far capire che quel voto che hanno dato in Parlamento europeo è un voto di copertura, è un gioco delle parti, ma non ha nulla a che vedere con un'opposizione vera. Noi siamo in guerra e abbiamo un governo che ha Forza Italia, che è nel governo. E quindi un governo, se uno non vuole la guerra, esce dal governo, perché questo governo è in guerra. Cioè, qui la gente deve incominciare a capire queste cose. Allora, io credo, per parlare poi nucleare, nucleare ormai sta nelle cose. È ovvio che se c'è un attacco missilistico in profondità sulla Russia, la Russia non può non rispondere, ovviamente, ma soprattutto questa volta risponderà in una maniera, come è stato detto, inusuale, come ha detto Putin. Inusuale cosa vuol dire? Probabilmente anche con armi nucleari tattiche, non lo sappiamo, forse non lo sappiamo, oppure addirittura lo innescherà l'Ucraina, il conflitto nucleare, attraverso l'attacco che continua e persiste. Anche ieri hanno fatto un attacco a Cuba con i missili, tentando di far saltare la centrale, poi di fatto. Quindi, diciamo, quella roba lì non è ancora penetrata, non solo nella coscienza diffusa, ma nemmeno, io credo, Federico e Gianmarco, ma nemmeno nelle dirigenze di coloro che vorrebbero opporsi, che vorrebbero, parlo delle dirigenze politiche. Quindi noi abbiamo un compito ingrato, dobbiamo, Gianmarco, iniziare, ci andiamo in piazza, organizziamola naturalmente bene, al massimo livello, in modo che riusciamo a raccogliere anche altre forze, non solo noi, però dobbiamo farlo questo passaggio.
Allora, ne approfittiamo per un intermezzo musicale, a risentirci tra poco ancora su Interviste Scomode e Radio Grad. Thank you. Siamo di nuovo su Interviste Scomode, Radio Grad, con noi Gianmarco Pisa e Massimo De Santi. Ecco, io volevo chiedere a Massimo De Santi di focalizzare un po' meglio l'attenzione su quanto detto prima. Cioè, a un certo punto lui ha fatto due proposte significative: il rilancio del movimento contro la guerra, un movimento contro le servitù militari, contro il nucleare, la necessità di scendere in piazza non solo su singoli problemi, la militarizzazione di questo o quel territorio, oppure la solidarietà legittima e necessaria nei confronti di popoli che lottano per la loro sopravvivenza e per non essere oggetto di genocidio. Ecco, però chiederei a Massimo di rientrare un po' in sintonia anche con quanto ha detto prima e di provare magari a precisare meglio le sue proposte e anche il suo punto di vista un'economia di guerra, su una situazione di guerra che ormai è innegabile. Anche chi fa finta che non ci sia deve prendere atto che tutti i giorni, da quando andiamo a comprare il pane o facciamo il pieno alla macchina o al motorino, vediamo, tocchiamo con mano cosa voglia dire un rincaro generalizzato dei prezzi e l'economia di guerra. Massimo, a te la parola.
Va bene, infatti siamo in guerra, abbiamo detto, e quindi è chiaro che è un'economia di guerra, ovviamente, ma questo già da un po' di tempo, non solo da ora. Ora magari è più manifesto perché con questa risoluzione europea le cose sono più chiare, o almeno dovrebbero essere più chiare per chi vuole capire. Voglio anche aggiungere, oltre il nucleare, mi ricordo tu mi avevi chiesto una volta queste armi a energia diretta, ma avete visto che ci sono anche le armi a energia indiretta, perché quelli che hanno usato, che ha usato il sistema che ha usato Israele per far saltare i cellulari, per far saltare e impianti elettrodomestici, eccetera, si può fare la guerra a distanza con sistemi elettronici moderni, e questa è una guerra totale, è una guerra globale. Cioè, vi rendete conto voi che questa cosa si estende non solo da Libano, ma oltre? È una guerra globale, fa parte della logica della guerra globale e fa parte di una logica di uno sterminio di massa. Queste sono armi di distruzione di massa che ancora non sono state registrate come tali, perché non c'erano, non erano evidenti, ma ormai hanno dimostrato nella loro potenzialità ed efficacia che sono da considerarsi armi di naturalmente nucleare è l'apoteosi. No, evidentemente, però stanno preparando il terreno di questa strada per far accettare i massacri, gli stermini, in modo che poi il nucleare diventa una cosa normale. Cioè, stanno facendo accettare anche il nucleare, e questo per questo io dico, se non scendiamo in piazza e facciamo delle azioni forti, anche per certi aspetti eclatanti, non riusciamo a far capire alla gente la cosa, non la capisce, non riesce a capirlo, e finché non abbiamo questi movimenti di massa, noi non potremo incidere su questo percorso che va verso la catastrofe planetaria. Questo è quanto. Il nucleare, si sa già, gli effetti sono stati visti a Hiroshima e Nagasaki, basta ripresentarli dimostrando, ci sono dei video, ma il problema è che si sta andando oltre ormai la guerra è diventata la normalità, come diceva il nostro amico Gino Strada, no? La normalità della guerra, noi non possiamo accettare la normalità della guerra. Non la dobbiamo, per due ragioni. Una, perché è irrazionale, è illogica, è contro l'umanità, l'umano. E due, perché fa il gioco dei poteri forti, dei transnazionali, del capitalismo, dell'imperialismo. C'è una corsa folle alla produzione di armi. Non a caso si chiama, fanno ormai gli accordi con l'Ucraina per andare a investire in fabbriche di armi in Ucraina. Insomma, siamo arrivati a questo punto. Insomma, l'Ucraina è un terreno di sperimentazione globale, che però questa volta è sfuggita di mano perché ha trovato dall'altra parte la Russia.
Massimo, io per esigenze anche poi di ascolto e di sintesi, direi che di lasciare le conclusioni a Gianmarco. Nel senso, noi abbiamo provato a sviscerare un po' di argomenti, sicuramente non possiamo essere esaustivi, però qualche indicazione su cosa fare, soprattutto quali siano le principali contraddizioni in corso, è inevitabile. Ci sono manifestazioni territoriali, manca un movimento contro la guerra, c'è una sottovalutazione del documento sulla produttività di Draghi, sulle ricadute in campo militare delle decisioni assunte dall'Unione Europea. Ci sono dei candidati alle elezioni americane che in politica e in politica estera potrebbero fare a gara a chi è più guerrafondaio. C'è un'amnesia da parte anche del movimento sindacale rispetto alla pericolosità degli scenari di guerra. A te le conclusioni in 5 minuti e anche poi un tentativo di rimettere un po' in ordine le idee.
Ma non saranno conclusioni, sono... Io vorrei seguire un po' la traccia del ragionamento che tu ci proponevi. Allora, insomma, secondo me dalla discussione, no, ma anche dalle riflessioni di Massimo prima, alla fine emergono alcune indicazioni, no? Cioè, alla fine le indicazioni politiche in qualche modo emergono, in qualche modo vengono fuori. Si tratta di capire di quali strumenti operativi poi si possono dotare e che cosa poi concretamente noi siamo in condizione di mettere in campo. Intanto, quando dico noi, insomma, chi è il soggetto di tutto questo? Il soggetto non sono solo i comunisti e le comuniste, sono sicuramente la punta forse più consapevole, la punta forse più avanzata, tutto quello che vogliamo dire e dirci, a volte anche per autoconsolarci e cose di questo genere. Io penso che il soggetto siano tutti quelli che amano la pace, insomma, no? Tutti quanti ritengono di essere sinceramente democratici, tutti quanti ritengono di portare avanti delle istanze, no? Che vanno nel senso della giustizia, dei diritti umani, tutti coloro che ritengono di avere a cuore le sorti dell'umanità, l'avvenire del genere umano, un po' come si diceva una volta, forse terminologie un po' vecchie, però ecco, l'insieme di tutti quelli che pensano che il mondo non sia destinato ad una deriva di questo genere e non debba per forza collassare nella guerra e l'umanità abbia una speranza e quindi possa intraprendere una strada di futuro, tutti questi sinceri amanti dell'umanità, come diceva Massimo, no, nella maniera forse più generica, più generale, più universale, ma forse anche più omnicomprensiva possibile, tutti questi secondo me dovrebbero essere il soggetto di questa attivazione. Però qual è, diciamo, la forza che contrasta, che respinge tutto questo? Un'apatia, una disillusione, una delusione, una frustrazione, una stanchezza, no, che portano molto spesso a dire ma noi in fondo cosa possiamo fare, per cui sentiamo di essere impotenti, di non avere la forza politica o di non avere quella massa critica a cui anche Federico per esempio prima faceva riferimento. Questo unito anche ad una certa depoliticizzazione, no, ad una certa spoliticizzazione a livello di massa, che fa sì che unire i puntini, stabilire i nessi e costruire rapporti di causa-effetto e dargli uno sbocco politico diventi un esercizio talvolta più difficile, più problematico, e che però non deve farci tirare i remi in barca. Allora io penso che noi dobbiamo provare a rivolgere un appello, dobbiamo provare a chiamare ad una attivazione, ciascuno in base alle proprie possibilità, quello che concretamente è in grado di fare, per ritornare ad agitare dibattito e per ritornare anche ad agitare le piazze. Allora, veniva detto prima, il movimento per la pace non è che non c'è, fatica a prendere la sua via, fatica a scendere in piazza, fatica ad attivare una mobilitazione. Ma non sono passati 50 anni dalle ultime mobilitazioni contro la guerra che hanno coinvolto e attivato centinaia di migliaia ed in alcuni casi anche milioni di persone. Quindi questo sforzo si può produrre, questo tentativo deve essere messo in campo. Noi dovremmo partire da questo. Le questioni internazionali non sono un orpello, un complemento dell'iniziativa politica. Non è che le questioni internazionali sono meno importanti, e invece dobbiamo dedicarci a tutte le altre questioni. Dobbiamo recuperare il punto, è che la guerra è la questione fondamentale del nostro tempo, e che quello che sta succedendo, cioè l'antica questione della guerra e della pace, è la discriminante intorno alla quale ci si orienta, ci si organizza, si prende posizione. Insomma, non è possibile fare una battaglia su nessun fronte se non si parte da qui, dalla centralità del tema della pace e della guerra, che è essenziale per il destino dell'umanità, oltre che per la sua intrinseca valenza politica. Sulla pace e sulla guerra si facevano cadere governi, dovremmo dirlo, Massimo l'ha detto, sulla guerra e sulla pace bisognerebbe far cadere i governi, e quindi bisognerebbe scendere in piazza in maniera moltitudinaria. E poi sulla questione della guerra, a partire dalla questione della guerra e della pace, noi dobbiamo saper istituire tutti i giusti nessi. Allora, a cosa ci scontriamo, a cosa andiamo incontro nel momento in cui lanciamo una grande mobilitazione contro la guerra e per la pace, diciamola così nei termini più generali? Hanno appena approvato un decreto liberticida, ultrasecuritario ed iperrepressivo, che oltre a introdurre una serie, qualcuno ha detto 20 nuovi profili di reato, ma di fatto rappresenta una mazzata contro l'agibilità sociale e l'agibilità democratica, cioè una stretta repressiva incredibile. Ora, questo movimento, come il movimento dei lavoratori, come i movimenti per le rivendicazioni sociali, per i diritti sociali e per i diritti civili, si scontreranno contro queste nuove gabbie securitarie. È chiaro che c'è un disegno, no? È chiaro che tutte queste cose in qualche modo si tengono insieme: restringere gli spazi della democrazia e definire soluzioni autoritarie per consentire la conservazione del potere. Ora, noi dovremmo, trovando i giusti nessi, essendo in grado di collegare tutte le questioni tra di loro, far esplodere, scatenare queste contraddizioni, e allora riuscire anche a riprendere parola in maniera libera su queste cose, e riuscire anche a promuovere nuovamente una sensibilizzazione che vada molto al di là dei nostri recinti, con un appello, con delle chiamate, con dei picchetti, magari anche con una serie di iniziative spot ma diffuse sui territori, e che però riescano in qualche modo a parlarsi, a coordinarsi politicamente fra di loro, per esempio sulla base di una piattaforma comune. Poi nelle città si prova ad articolare con delle iniziative, però ecco, provare a tessere nuovamente una trama, provare a costruire nuovamente un tessuto di mobilitazione che poi possa sfociare in una mobilitazione più grande. Però una mobilitazione non, come dire, autorappresentativa, no? Fine a se stessa, declaratoria. Un qualcosa che, e dobbiamo studiare le forme e le parole d'ordine più avanzate possibili, che riesca ad incidere nello spazio della politica. Cioè che riesca in qualche modo ad alterare gli equilibri, a condizionare degli equilibri, a far esplodere le contraddizioni anche nel cosiddetto campo democratico, dove tante incertezze e tante ambiguità si producono. Veniva detto bene prima quello che sta succedendo nel PD, che tipo di posizioni esprime il PD, il centro-sinistra, le forze sindacali. Insomma, provare a muovere questo quadro, perché questo quadro è bloccato, e tanto più rimane bloccato e tanto più rimane impermeabile all'agitazione sociale, tanto più la guerra fa passi, tanto più si va veloce verso uno scenario che invece dobbiamo a tutti i costi scongiurare.
Allora, noi vi ringraziamo intanto per essere stati con noi, quindi resistenza e lotta al nemico interno e al nemico esterno, per usare un termine sintetico ma anche una citazione dotta. Abbiamo parlato di guerra, abbiamo parlato di nucleare, sulla necessità di rimettere in piedi un movimento contro la guerra che vada al sodo delle questioni, che si inserisca nelle dinamiche di conflitto, che faccia anche capire come la questione della guerra poi è collegata alle situazioni economiche e sociali e alle scelte che molti governi a carattere nazionali per esigenze autoctone, ma anche poi per costruire un modello sociale dove gli spazi di democrazia, di libertà e di movimento siano sempre più ridotti. Ecco, parlava del 1660, ma crediamo che questa sorta di legge fascistissima poi alla fine sia uno specchio, no? Anche di una società in continua involuzione, dove il ricorso alla guerra e alla normalità della guerra porta anche alla criminalizzazione del conflitto. Noi ringraziamo entrambi, torneremo su questi argomenti nel prosieguo di Interviste Scomode. Un ringraziamento a Peppe e un saluto a chi ci ha ascoltato e che è rimasto con noi per questa lunga mezz'ora.
Le interviste scomode.
Radio Grad, la radio libera e resistente.